Santa Madre della Beata Speranza, prega per noi. Undicesimo sabato mariano della serie dedicata quest'anno 2006-2007 a Maria nel mistero dell'amore di Dio secondo l'enciclica Deus Caritas Est del Papa Benedetto XVI. Tiene questa sera, siamo nei primi giorni. Tiene questa sera la lezione la professoressa Suor Marcellina Pedico, delle Suore Riparatrici Serve di Maria, sul tema appunto Santa Maria della Speranza, titolo già sottolineato dal Papa Benedetto XVI, tema caro al Congresso di Verona. Suor Marcellina insegna alla Pontificia Facoltà Teologica Mariana, il nostro centro unico al mondo, dove si può non soltanto frequentare i corsi, ma anche acquisire titoli fino alla laurea in teologia con specializzazione in Mariologia. La Pontificia Facoltà Teologica Marianum, aperta dunque a tutti, e lei insegna nel campo della pietà mariana, cosa preziosissima soprattutto ai nostri giorni. Molte sono le sue pubblicazioni, le sue partecipazioni a riviste, di alcune anzi è lei la direttrice, come la famosa nostra rivista Consacrazione e Servizio. Tra le pubblicazioni ricordo solo un libro, La Vergine Maria nella Pietà Popolare. Bisognerebbe attingere a quanto ha preparato soprattutto nelle celebrazioni mariane, novene e altre particolari celebrazioni per la Vergine Santa, con tanta sapienza e profondità di contenuti e pastorale dimensione di rapporto. A lei il grazie di essere con noi questa sera, ci ha dato già lo schema, seguiremo perciò il tracciato che ci presenterà sulla speranza, Maria, della Beata Speranza, però soprattutto sul formulario 37 della Collectio Missarum de Beata Maria Virgine. Approfitto per ringraziare due i grandi liturgisti recentemente scomparsi che sono alla base di questa Collectio Missarum. Ultimo l'anno scorso, padre Jesús Castellano Cervera, carmelitano, ma soprattutto due anni or sono, in questo mese di marzo, di febbraio, il grande padre Ignazio Maria Calabuc, che è stato l'artefice di questa splendida Collectio Missarum, articolata lungo tutto l'anno liturgico, con le risorse ultime dell'esegesi, del magistero e della teologia, un capolavoro di sintesi orante per tutta la Chiesa, in particolare per i santuari e le comunità religiose. Grazie, Suor Marcellina, a te la parola.
Ci vedo lì. È aperto, non credo che sia aperto. Allora, grazie a Padre Ermanno per le sue parole. Anch'io volevo iniziare questo incontro perché l'ho proprio pensato di dedicarlo a Padre Ignazio Maria Calabuig, che è stato il mio maestro di liturgia, e non solo maestro di liturgia, ma maestro di vita. Anche questo incontro che facciamo stasera, ecco, io mi sono servita dei suoi scritti e quindi con più grande veramente amore ho preparato in onore suo, perché se ho imparato qualche cosa dal punto di vista liturgico me l'ha insegnata Padre Ignazio Maria Calabuglia. E siccome ricorre, come diceva Padre Ermanno, questo mese proprio il 6 febbraio ricorreva l'anniversario, ecco, io preparando questo testo, questa conferenza, pensavo proprio a lui e di questo lo ringrazio. A questo proposito volevo suggerire che siccome qui tra i vari volumi che vengono pubblicati del fine d'anno con Maria, uno è dedicato proprio a Maria, segno di speranza per il terzo millennio. E allora ecco, qui c'è una relazione di Padre Ignazio. Quindi l'aspetto mariano che mettiamo a fuoco però deve essere allargato secondo anche questi vari contributi. Il nostro tema allora è Santa Maria della Speranza e io ho aggiunto in prospettiva liturgica. Perché? Perché nel De Plian c'è scritto Santa Maria della Speranza e sotto, come sottotitolo, Collezio Missarum Beate Virginis Marie, formulario numero 37. Quindi Santa Maria della Speranza in prospettiva liturgica. Santa Maria della Speranza, amiamo cantare con fiducia rivolti alla Madre di Dio. Questa espressione, Santa Maria della Speranza, manifesta bene i sentimenti del popolo cristiano che nello scorrere dei secoli ha saputo cogliere nella figura di Maria fondati motivi di speranza. Basta pensare a generazioni di mamme che hanno affidato e affidano con trepidazione al suo patrocinio materno il futuro dei loro figli, la felicità della famiglia, la concordia delle loro città e la pace delle nazioni. Ammalati senza numero hanno implorato e implorano da Maria la guarigione del corpo e la consolazione dell'anima. Tanti poveri hanno trovato e trovano nella preghiera alla Vergine la forza per continuare a vivere e a sperare. Soprattutto quando ogni altra speranza viene meno, nel popolo cristiano resta sempre viva la fiducia nella protezione di Maria, la madre di Gesù, la madre della Chiesa, la madre nostra, e perciò il popolo non si stanca, e quindi con il popolo ci siamo anche noi, di invocarla e di cantarla. Santa Maria della Speranza, illumina il nostro cammino. Santa Maria della Speranza, mantieni viva la nostra attesa. Il discorso su Maria e la speranza cristiana ci tocca dunque da vicino. Tuttavia, esso diventa plausibile solo se rischiarato dal mistero di Cristo, nostra speranza. Se si svolge nell'ambito della riflessione sul mistero della Chiesa, comunità di speranza, se orienta il nostro pellegrinaggio terreno verso le realtà ultime, se il momento liturgico, spazio celebrativo della speranza, ispira l'esperienza quotidiana. Questa sera a noi è richiesto di considerare il rapporto tra Maria e la speranza cristiana in prospettiva liturgica. La liturgia presenta numerosi testi che onorano la Vergine con il titolo Santa Maria della Speranza. Negli inni dei primi vespri e dell'ufficio delle letture della solennità dell'Immacolata Concezione, 8 dicembre, la Chiesa loda Maria invocandola speranza nostra. E nell'inno dei primi vespri del comune della Beata Vergine Maria, la Chiesa invoca Maria, Ave speranza nostra, in te vinta è la morte, la schiavitù è redenta, ridonata la pace, aperto il paradiso. Nella festa della Natività, l'8 settembre, la Chiesa saluta Maria quale speranza e aurora di salvezza per il mondo intero, nell'orazione dopo la comunione. Nella solennità dell'Assunta, il 15 agosto, contemplando in Maria il compimento della redenzione, la Chiesa loda Dio perché nella Vergine ha fatto risplendere per il suo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza. Qui riecheggiano proprio le parole della Lumen Gentium al numero 68. Nella Salve Regina, che chiude l'ufficiatura di Compieta, la Chiesa chiama Maria vita, dolcezza, speranza nostra. E poi ecco il formulario numero 37 delle messe della Beata Vergine Maria, è tutto dedicato a Maria Vergine, Madre della Santa Speranza. Di tutti questi aspetti, ora intendiamo rilevare e commentare brevemente solo alcuni testi liturgici in cui figurano gli appellativi di Maria, Speranza Nostra, e Madre della Santa Speranza. Prendiamo innanzitutto in esame la Salve Regina. La Salve Regina, come tutti noi sappiamo, è la più celebre delle antifone mariane e costituisce con le altre Alma Redentoris Mater, Regina Caeli, Ave Regina Caelorum, la più nota delle invocazioni ancora in uso nella liturgia. La Salve ha sempre goduto di larga popolarità tra i cristiani. Questa celebre antifona, che allo stato attuale degli studi si deve ritenere anonima e che chiude l'ufficiatura di Compieta fin dai primi tempi del Beato Giordano di Sassonia, e siamo nel XIII secolo, è stata onorata da vari commenti. Si ritiene che un'omelia del Beato Goffredo di Auxerre, siamo nel XII secolo, monaco cistercense, quindi in questa omelia pronunziata per la festa della Natività di Maria, probabilmente negli anni in cui egli fu abate di Clairvaux, sia da considerare il più antico commento alla Salve Regina. Questa omelia commento dovette costituire una novità di rilievo nell'ambito dell'omiletica monastica, novità destinata peraltro ad un duraturo successo. Fu una novità perché le omelie di Goffredo erano state sempre commento a un testo biblico, mentre in quell'imprecisato 8 settembre egli prese a commentare un testo liturgico, appunto la Salve Regina, da poco entrato a far parte dell'antifonario cistercense. Nella seconda parte dell'omelia, il Beato spiega i tre attributi che accompagnano il titolo di Salve Regina Misericordie, applicato a Maria. Vale a dire, egli commenta le parole, i termini, vita, dolcezza, speranza nostra. Secondo Goffredo, Maria è nostra vita perché con gli esempi della sua esistenza santa genera ed educa alla vita. È nostra dolcezza perché portatrice di valori di immensa amabilità, quali l'amore alla contemplazione, la gioia al suo ricordo, la fiducia che infondono i suoi occhi misericordiosi rivolti verso di noi. Maria inoltre è speranza nostra perché è speranza di resurrezione. Contemplando già compiuto in lei ciò che attendiamo con intimo e struggente desiderio, e cioè la vittoria sulla morte e la felicità eterna, ci sentiamo rincuorati e pieni di serenità. Inoltre, Maria è speranza di misericordia, perché, considerandola quale icona della misericordia divina, confidiamo di ottenere per sua intercessione ciò che non meritiamo per il nostro peccato e soprattutto di vedere dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del suo grembo. Vita, dolcezza, speranza sono tre termini che hanno un'eco intensa nel cuore del cristiano. Lo richiamano al fatto misterioso della sua esistenza, infatti si parla di vita. Al suo bisogno di consolazione nell'amarezza, si parla di dolcezza. Alla necessità di vivere in un'attesa che non deluda, ecco la parola speranza. Goffredo, questo monaco, non affronta la difficoltà che rappresenta l'uso di questi termini applicati alla Vergine. Certo, non ignora che, rigorosamente parlando, vita nostra è solo Cristo, Lui solo la sorgente della suprema dolcezza, Lui la nostra speranza ultima. Goffredo lo sa e con i monaci lo canta allorché nell'ufficiatura corale ritornano i versi dell'inno liturgico «Jesu vita desiderabilis, dulcedo ineffabilis, spes penitentium». Ma per Goffredo, come per il suo maestro San Bernardo, tutto ciò è dato per acquisito. In Maria non vi è luce che non sia riflesso di quella di Cristo. La Vergine è vita, dolcezza, speranza nostra solo in quanto efficace riverbero dell'azione salvifica di Cristo. Il presupposto da cui parte Goffredo nel commento alla Salve è familiare alla letteratura devota del Medioevo, e cioè la coscienza della propria miseria e del proprio peccato, e insieme l'anelito alla liberazione e alla vita. Dinanzi al trono della Regina Misericordie, Goffredo e i suoi monaci sono poveri che cercano aiuto, peccatori che chiedono perdono, devoti che ripongano in lei ogni fiducia. Oltre al beato Goffredo, meritano di essere ricordati altri celebri commentatori della Salve Regina, ad esempio San Lorenzo da Brindisi, e siamo nel XVII secolo, e Sant'Alfonso Maria delle Guori, XVIII secolo. San Lorenzo, frate cappuccino, sacerdote e dottore della Chiesa, illustre biblista, è stato uno dei più grandi devoti di Maria che la storia abbia mai conosciuto. È autore di 84 discorsi sulla Vergine, tra cui 6 a commento della Salve Regina. Il Mariale è il titolo dato ai discorsi riuniti e pubblicati per la prima volta nel 1928, a cura della provincia veneta dei frati cappuccini. Sant'Alfonso Maria delle Guori, vescovo zelante e scrittore celebre, è autore delle Glorie di Maria, edito nel 1750. Il libro ebbe uno straordinario successo e fu tradotto in varie lingue. È ritenuto da alcuni studiosi il capolavoro del santo, che lo pubblicò dopo lungo travaglio e accurate ricerche storiche e teologiche. Il libro si divide in 2 parti. La prima comprende un ampio commento alla Salve Regina. La seconda raccoglie i discorsi sulle feste principali di Maria, sui 7 dolori, sulle virtù e vari ossequi di devozione. Nel commento alla Salve Regina che costituisce la parte più importante del famoso libro, Sant'Alfonso descrive in maniera viva, a volte drammatica, molteplici interventi della Vergine nei confronti dei fedeli. Se il peccato li separa e li allontana, Maria avvicina, riconcilia, unisce. Interviene per conservare in grazia il peccatore convertito, lo invita alla preghiera, gli attira luce e forza, gli impedisce di cadere ancora, gli ottiene il dono della perseveranza finale. Quale avvocata potente e madre pietosa, Maria non ricusa di difendere le cause dei più miserabili. È tutt'occhi per vedere, compatire, soccorrere sempre, specialmente nei momenti di pericolo e soprattutto nell'ora della morte. Allora è presente più che mai per confortare i suoi devoti, difenderli dal maligno, salvarli dall'inferno e per condurli con sé in paradiso, all'incontro eterno con Cristo, il frutto del suo grembo. In sintesi, possiamo dire che la Salve Regina è un'espressione tipica del Medioevo, periodo in cui si considera la vita come esilio e come valle di lacrime. Una visione, come si suol dire, datata. Tuttavia, è una preghiera molto attuale, perché esprime valori religiosi perenni, la coscienza del bisogno di misericordia, la consapevolezza di essere in terra di esilio, il desiderio di contemplare il volto di Cristo, il ricorso fiducioso alla Madre del Signore, cui Dio ha affidato una particolare missione di grazia e di intercessione in favore del suo popolo. Per tali valori la Salve è stata amata da generazioni di fedeli ed è amata anche oggi. È preghiera vera sulle labbra dei primi oranti e risuona vera, nonostante la mutata temperie culturale, sulle labbra di quelli del nostro tempo. Consapevoli che nel cammino di conformazione a Cristo siamo soggetti a cadute ed errori, sale spontanea dal cuore ancora oggi l'invocazione «Salve, vita, dolcezza e speranza nostra, mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno». La nostra speranza è quella di contemplare al termine dell'esistenza terrena il volto luminoso di Cristo, ma la Madre pietosa non lo svelerà solo dopo la nostra morte. Già in questa vita, in questo nostro duro e faticoso peregrinare verso la luce, ella indica la via, Cristo, e insegna come percorrerla. Fate quello che Egli vi dirà. Consideriamo ora un altro testo liturgico, l'inno Preclara Custos Virginum. Il titolo di Maria Speranza Nostra lo troviamo inoltre nell'inno Preclara Custos Virginum. Noi lo troviamo nella liturgia delle ore, dei primi vespri della solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. L'inno è di autore ignoto e siamo nel XVII secolo. Per la liturgia, la solennità dell'Immacolata è festa di speranza. L'8 dicembre la liturgia fa memoria della Concezione di Maria. Con un intervento potente e misterioso di Dio, fin dal primo istante della sua vita, la Vergine non è mai stata sfiorata dal peccato e dal male. Dio l'ha preservata dalla colpa originale e l'ha riempita dello spirito di santità. La luce dell'Immacolata, splendendo in mezzo alle tenebre del peccato, infonde la speranza nel cuore dell'uomo. Egli, infatti, avverte che nel concepimento immacolato di Maria si è arrestato il fiume inquinante del peccato e del male. In questi giorni il Papa proprio ha ripetuto questo aspetto, il peccato e il male visto come un fiume inquinante. In Maria il devoto sa che è giunto il momento in cui si compie l'oracolo della vittoria della donna sul serpente antico, che presto scoccherà l'ora della redenzione, perché da lei sta per germogliare il Salvatore, portatore della medicina sicura per guarire la ferita del peccato originale. Il concepimento di Maria non esime la Vergine, pur colmata di grazia, dalla sua condizione terrena, con tutto ciò che essa comporta di sofferenza e di ombre. Come discepola del Figlio, anche Maria crebbe nella fede, progredì nella speranza messa a dura prova, orientò il suo amore verginale verso Dio e verso Giuseppe, verso il Figlio Gesù e verso la comunità ecclesiale, verso gli uomini e le donne incontrate sul cammino della vita. L'ignoto autore dell'inno, siamo del XVII secolo, quando saluta la Vergine quale nostra speranza, non fa altro che testimoniare l'antica esperienza ecclesiale, molto diffusa in Occidente, a motivo proprio dell'antifona Salve Regina, in cui figura l'espressione, come abbiamo visto, vita, dolcezza, speranza nostra. Per il credente, contemplare l'Immacolata significa cogliere nella Vergine la donna orientata verso l'alto, non curva sotto il peso del peccato, aperta all'amore di Dio, degli uomini, della creazione, non ripiegata su se stessa. La figlia prediletta del Padre, che reca fin dal principio della sua esistenza il sigillo di Dio sulla fronte, sono parole dell'Apocalisse. Non una schiava segnata dal marchio del nemico del genere umano. In Maria Immacolata si è resa viva e concreta la speranza dell'umanità, che cerca un futuro di pace e di giustizia, di armonia e di fraternità. Si è accesa la speranza del popolo di Dio in cammino verso una condizione in cui sarà tutto senza macchia né ruga o alcunché di simile. Un altro testo della liturgia, testo dell'orazione dopo la comunione della festa dell'8 settembre. L'8 settembre la Chiesa celebra la Natività di Maria come evento salvifico che annuncia e prepara la nascita imminente del Messia Salvatore. Luce, gioia, speranza, inizio della salvezza sono i temi caratteristici della festività. L'orazione dopo la comunione così prega: esulti la tua Chiesa, Signore, rinnovata da questi santi misteri, nel ricordo della Natività di Maria Vergine, speranza e aurora di salvezza al mondo intero. La Chiesa esulta per la nascita di Maria, perché scorge in lei l'aurora che annuncia, prelude e garantisce il sorgere del sole, perché vede in lei già presenti i cieli nuovi e la terra nuova, che i cuori dei credenti aspettano e dei quali nell'Eucaristia hanno presgustato la gioia senza fine. I termini speranza e aurora, presenti nell'orazione, non implicano già il pieno possesso, ma sottolineano la tendenza alla pienezza e al possesso. con la nascita di Cristo, la luce dell'aurora diverrà luce piena del giorno, godimento pieno del bene sperato. Giovanni Damasceno, siamo nell'VIII secolo, nella celebre omelia sulla Natività di Maria, pronunciata a Gerusalemme nella chiesa di Santa Maria, eretta accanto alla piscina probatica, proclama Maria speranza dei cristiani. Rivolto alla Vergine, il Damasceno dice: «Tu, onore dei sacerdoti, speranza dei cristiani, pianta feconda della verginità». L'omileta, come l'anonimo autore della Salve Regina, si esprime al plurale, speranza dei cristiani, e la Salve Regina speranza nostra. La Vergine è speranza dei cristiani. L'espressione indica che soggetto della speranza sono tutti i fedeli. A tutti è stata infusa nel battesimo la virtù della speranza e tutti sono chiamati a coltivarla perché non si affievolisca o venga meno. Inoltre l'autore parla come chi, esperto del cuore umano, si è immedesimato nei sentimenti di tanti compagni di esilio, come chi, conoscitore del progetto salvifico di Dio, sa che il Signore ci ha donato Santa Maria come guida sicura nel cammino verso la patria. Ecco perché fino ad oggi si è stabilito un rapporto intenso e rasserenante tra la Vergine e ogni suo figlio. Ecco perché Maria viene chiamata speranza dei peccatori che gemono oppressi dal peso delle loro colpe, speranza dei disperati che camminano nel buio dello scoraggiamento, speranza degli afflitti, dei miserabili, dei bisognosi, immensa schiera di uomini e donne che piangono la loro difficile situazione. È interessante notare che il Damasceno termina il suo panegirico con un'ardente preghiera in cui chiama Maria speranza di gioia. O figlia di Gioacchino ed Anna e regina, accogli la parola di un servo peccatore, ma che arde d'amore e ha in te la sola speranza di gioia. In questo testo, soggetto della speranza, è lo stesso omileta che dinanzi alla Vergine si dichiara sì peccatore, ma ricolmo di fiducia. Egli ha trovato la sua speranza di gioia in Maria, dal cui cuore è sgorgato il Magnificat, canto di gioia e di speranza, canto non di superficiale sentimentalismo, ma di forte denuncia profetica. E veniamo al secondo punto, in cui Maria è salutata madre della Santa Speranza. E qui ecco mi rifaccio in particolare al formulario numero 37 della Collectio Missarum. Allora, noi sappiamo che la Collectio sono 46 formulari di messe, secondo l'anno liturgico. Questo formulario di Maria Vergine, Madre della Santa Speranza, è proposto per il tempo ordinario e precisamente il tempo in cui ci si ispira alla Vergine per la propria crescita spirituale. Ecco, questo testo in modo particolare, quindi durante il tempo ordinario. Sarebbe bene proprio quando il sabato è libero da ogni memoria di celebrare Santa Maria in sabato con questi testi della raccolta delle messe della Beata Vergine. Allora, il formulario numero 37, dedicato a Maria Vergine, madre della Santa Speranza. Il messaggio del formulario, ecco, interessante anche questo, che ogni messa, ogni formulario, allora c'è questo libro che riguarda il messale, poi c'è un altro libro che riguarda il lezionario, sono due testi. Prima di ogni formulario del messale c'è una introduzione. Per cogliere il messaggio di ogni messa di questi 46 formulari è importante leggere l'introduzione. Ecco, subito in breve, noi sappiamo il messaggio che ci vuole dare, questa è la celebrazione di quella messa, di quel titolo. A noi qui interessa l'espressione madre della Santa Speranza, con cui la sapienza divina, come sappiamo, si autodefinisce nel brano del Siracide, che si legge nella prima lettura di questo formulario e che viene applicata a Maria, ripresa poi nell'orazione di colletta e anche nell'orazione dopo la comunione. In questi tre testi proprio si parla di Maria, madre della speranza. Il libro del Siracide, che sta alla base del titolo, ne costituisce il fondamento. Dice il Siracide, ecco alcune parole, io sono la madre della Santa Speranza. La lettura mariana di questo versetto è offerta dal brano del Magnificat, in particolare dal ritornello di questa messa. Ecco, se voi avete il testo in mano, il ritornello del Salmo responsoriale, che cosa dice? La mia speranza è in Dio, mio Salvatore. Maria canta la speranza di tutta la Chiesa, è modello della beata speranza di chi pone la fiducia nel Signore, come si dice nel prefazio della messa. Il motivo di questa affermazione gioiosa è dato anche dal brano evangelico che riconduce la fede dei credenti a Cana, dove c'era la madre di Gesù, dove, cioè, la presenza della Vergine è stata motivo di speranza certa e di rinnovata fiducia nella parola del Maestro, per chi resta senza vino. E qui, chi rimane senza vino, qui come simbolo, specchio degli infiniti disagi di tutta l'umanità. A questo proposito anche un altro volume di fine d'anno con Maria, padre Masciarelli, proprio spiega, riguardando questo testo delle nozze di Cana, i vari vuoti che ci sono nella nostra vita, ecco, la mancanza di vino, mancanza di che cosa, fa tutto un elenco. Ecco, qui io ho riportato soltanto la mancanza di vino, specchio degli infiniti disagi dell'umanità. Il ricorso a Maria nella preghiera trae motivo dal fatto che in lei Dio ci ha dato un pegno e un segno di sicura speranza, come afferma la colletta e anche al prefazio. Sentite le parole della Lumen Gentium. Il formulario, quindi tutto nell'insieme del formulario, riprende e sviluppa con particolari accentuazioni quanto viene affermato nella Lumen Gentium 68. La madre di Gesù brilla ora innanzi al peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore. Tra le testimonianze liturgiche in cui è presente il titolo Mater Spei, madre della speranza, si distingue l'inno Jubilus Aureus Beate Mariae Virginis, di autore ignoto, e risalente al secolo XIII-XIV. Delle 100 strofe dell'inno, l'ufficio di lettura per la memoria della presentazione di Maria il 21 novembre propone 3 strofe, di cui a noi interessa la prima, che noi conosciamo e anche cantiamo. Salve Mater Misericordie, Mater Spei et Mater Venie, Mater Dei et Mater Grazie, Mater Plena Sante Letizie. L'autore, fin dall'inizio dell'inno, sembra orientato a salutare la Vergine, esplicitando la più alta missione e la massima gloria di Maria, che è quella di essere la Madre di Dio. Il termine madre, infatti, ricorre in questa frase, in questa strofa che vi ho letto, ricorre 6 volte nella strofa. 5 volte riguarda la qualifica della sua maternità. È Madre Misericordie, Spei, Venie, Dei, Grazie. La 6ª volta è accompagnato questo attributo dall'attributo plena, Mater Plena, Sante Letizie. La Vergine non figura con il suo nome di Maria, di certo non ve n'era bisogno, poiché dal tempo di Sant'Oddone di Cluny la Madre di Gesù era indicata con l'espressione Madre di Misericordia. Neppure il nome Gesù compare nella strofa. Il Salvatore viene presentato con il termine Deus e con i sostantivi sopra evocati. Gesù allora è misericordia incarnata, la speranza della gloria, il perdono divino elargito agli uomini, la grazia che dimora in lui con assoluta pienezza. Considerando l'espressione madre della speranza, sappiamo che essa, come abbiamo accennato, trae origine dal brano del Siracide. Io sono la madre del bell'amore, si dice, del timore, della conoscenza e della santa speranza. In me vi è ogni grazia di vita e di verità, in me ogni speranza di vita e di forza. Sappiamo che la Chiesa ha visto in questo testo del Siracide un'affermazione che esprime con efficacia un tratto della fisionomia spirituale di Maria, che è quello della madre del puro amore, della conoscenza, della santa speranza. Non v'è dubbio che l'uso del capitolo 24 del Siracide come testo biblico delle messe della Vergine ha fortemente contribuito a stabilire tra Maria e la speranza una relazione di tipo materno-filiale. Gli studiosi intendono la maternità a cui si riferisce questa prima strofa dell'inno Iubilus, cioè Salve Mater Misericordie, Mater Spei, in senso strettamente cristologico, in rapporto quindi a Cristo. In sintesi possiamo dire: dal momento che Maria è madre di Cristo Dio, Mater Dei si diceva, no? Nostra speranza, è madre di Cristo Dio, nostra speranza, speranza della gloria, al dire di San Paolo, ne consegue che Maria è madre della nostra speranza. La maternità di Maria viene considerata in relazione ai titoli di Cristo. Cristo è vita, luce, misericordia, consolazione. Maria è di conseguenza madre della vita, della luce, della misericordia, della consolazione. L'appellativo biblico madre di Gesù diviene madre della speranza. Proprio perché è madre di Gesù, speranza nostra, la Vergine, per la sua partecipazione alla missione del Figlio, è invocata come nostra speranza. Questo procedimento si spiega e si giustifica solo a partire dalla maternità divina. L'orante che si rivolge alla Vergine e contempla il mistero della maternità divina sa che alla luce della riflessione teologica e dell'esperienza cultuale, Maria è la madre di Cristo misericordia, di Cristo nostra riconciliazione, di Cristo nostra speranza e nostra grazia. Egli avverte che il suo cuore, raggiunto dalla misericordia, è riconciliato con Dio, risollevato dalla speranza, toccato dalla grazia, percorso da tranquilla letizia. In questa esperienza il credente di oggi e l'ignoto autore del XIII-XIV secolo si trovano a distanza ravvicinata. Ma vi è un secondo modo di intendere l'espressione Mater Spei. Se il primo modo era madre della speranza in rapporto a Cristo, adesso questo secondo modo, Maria è madre della speranza perché con la sua intercessione e il suo esempio genera nel nostro animo la virtù della speranza. Ciò suppone che Maria, da una parte, sia vista come singolare esempio di speranza e dall'altra come interceditrice che tocca il cuore di suo figlio e il cuore di tutti gli altri suoi figli. Due testi eucologici del formulario Beata Vergine Maria, Madre della Speranza, del Messale Mariano che abbiamo presentato, possono illuminarci circa questo modo di intendere l'espressione Mater Spei. La colletta così prega: «O Dio, che ci hai dato la gioia di venerare la Vergine Maria, Madre della Santa Speranza, concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della speranza, perché impegnandoci all'edificazione della città terrena possiamo giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio della fede». Secondo i liturgisti, l'espressione Madre della Santa Speranza presente nel testo appena letto va interpretata in senso morale esemplare, in riferimento alla virtù della speranza. Infatti l'espressione Santa Speranza, per la presenza dell'aggettivo santa, è letta di solito in rapporto alla seconda virtù teologale. Maria, donna della speranza, per l'azione svolta in favore del genere umano e per il valore esemplare della sua testimonianza, genera la speranza nel cuore dei redenti e perciò è madre della speranza. Nella orazione dopo la comunione così si prega: «I sacramenti della fede e della salvezza che abbiamo ricevuto nel ricordo di Maria, madre della speranza, ci sostengano, o Padre, fra le prove della vita e ci rendano partecipi insieme con lei del tuo eterno amore». Per la menzione esplicita nell'orazione delle tre virtù teologali, abbiamo detto fede, speranza e carità, l'orante, di fronte all'espressione madre della speranza, orienta spontaneamente il suo pensiero verso la virtù della speranza. Donna di speranza teologale, Maria ebbe fede e speranza come Abramo e più di Abramo, perché seppe accogliere come Abramo la volontà di Dio, sperando contro ogni speranza, come si diceva il testo di Giovanni Paolo II, la terzo millennio adveniente. Quasi a commento dell'espressione madre della speranza, il cardinal Ballestrero scriveva ai suoi fedeli di Torino: «Contemplare questa madre della beata speranza può diventare per noi un cammino che rende tante nostre strade meno aspre, meno impervie, meno disperate. C'è la luce del suo cuore di madre e c'è anche la fermezza della sua speranza di credente, che può e deve diventare viatico per la nostra vita. Al termine di questo itinerario mi piace concludere con le parole di Paolo VI. Nel famoso testo della Marialis Cultus, al numero 57, tra l'altro, Paolo VI dice: «All'uomo contemporaneo, non di rado tormentato tra l'angoscia e la speranza, turbato nell'animo e diviso nel cuore, la Beata Vergine Maria, contemplata nella sua vicenda evangelica e nella realtà che già possiede nella città di Dio, offre una visione serena e una parola rassicurante, la vittoria della speranza sull'angoscia, della comunione sulla solitudine, della pace sul turbamento, della gioia e della bellezza sul tedio e la nausea, delle prospettive eterne su quelle temporali, della vita sulla morte». Grazie.
Ringraziamo cordialissimamente Suor Marcellina per questa lezione chiara, organica, profonda, impegnativa. La speranza è il tema fondamentale del cristianesimo, è il tema centrale della liturgia in attesa della beata speranza, perché noi non camminiamo sulla terra se non con gli occhi fissi e il cuore lassù, dove Cristo, assiso alla destra del Padre, ci attende, dove la Vergine, anche lei glorificata, diventa, ecco allora il modello, ma anche il segno di questa beata speranza realizzata, perché là dove c'è Cristo capo ci sarà il suo corpo, là dove c'è la Madre accanto a Lui, configurata e trasfigurata in Lui, saremo anche noi Suoi figli, domani, in un domani che Dio conosce, ma che tutti realizzeremo e sperimenteremo. E quindi il tema della beata speranza che ha già sviluppato Suor Marcellina è il tema più profondo. Inutilmente crediamo, se non c'è speranza, ci dice San Paolo parlando ai Corinzi, saremmo i più sfortunati degli uomini se noi credessimo in Cristo solo in questa vita. Allora sarebbe meglio dire come dicono quelli del mondo: mangiamo e beviamo perché domani moriamo. La speranza dunque è quell'ala che si alza, potente, alta, verso Dio e che abbraccia tutta la vita e tutte le vite degli uomini segnati dall'amore di Dio e incamminati verso la loro ultima realizzazione. Grazie a Suor Marcellina, grazie a voi che avete partecipato. Se avete qualche domanda da porgere, sul tema per piacere.